Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Avete presente l'emozione di un intero teatro che si alza in piedi e batte le mani per minuti, minuti e minuti? È successo sabato scorso a Udine, al Festival Vicino Lontano, quando Wael Haldadu ha ritirato il premio Terzani dedicato alle giornaliste e ai giornalisti palestinesi uccisi dall'esercito israeliano. Haldadu è una specie di mito per gli spettatori arabofoni che vedono Al Jazeera. Non ha mai mollato la telecamera e il microfono, neppure quando gli hanno ucciso la moglie, figli, nipoti. L'ha spiegato al pubblico udinese. Per alcune ore ho pensato che dovevo stare vicino alle mie figlie sopravvissute, ma poi ho capito che il mio compito era continuare a testimoniare il massacro palestinese. Questa sua decisione, per alcuni insensibile, è una gigantesca denuncia. Israele vuole impedire che si vedano i suoi crimini di guerra. Insieme a Davide De Luca del Domani e Tatiana Georgievich di Al Jazeera Balkans abbiamo potuto incontrare Wael Haldadu poco prima della cerimonia. De Luca gli ha chiesto di scegliere tre immagini di questo massacro.
Se vogliamo prendere un'immagine in particolare, senz'altro pensiamo all'immagine di Hind Rajab, quella bambina che è stata uccisa insieme alla sua famiglia quando stavano in macchina mentre lei chiedeva aiuto. È una bambina ovviamente che non costituisce nessun tipo di pericolo. Un'altra immagine può essere l'immagine dei 14
paramedici
che erano venuti per aiutare gli sfollati a Rafah e sono stati uccisi e sotterrati con le loro ambulanze. Le autorità israeliane all'inizio avevano negato e poi hanno ritrattato e hanno ammesso. Un'altra immagine è quella del giornalista Mohammad Mansour, che è stato bruciato vivo mentre stava seduto su una sedia nella sua tenda all'alba di una mattina, che si era alzato e lui appunto era seduto, non poteva neanche muoversi e si vedeva l'immagine delle fiamme che divoravano lui e la sua tenda. Ovviamente ci sono migliaia di altre immagini che sono state trasmesse e migliaia di altre che non lo sono state.
E poi è toccato a me. Ho portato a Wael Haldadu la solidarietà dell'Ordine dei giornalisti, che ha votato per acclamazione un ordine del giorno per i giornalisti e le giornaliste palestinesi. E poi gli ho fatto due domande. Cosa possiamo fare di concreto? E c'è stato poi un collega israeliano che gli ha espresso solidarietà?
Nessun giornalista israeliano mi ha contattato. La cosa più importante per noi è porre fine a questa guerra, ovviamente, e all'uccisione dei giornalisti. Questa è la cosa in assoluto più importante. Qualsiasi sforzo che va in questo senso è quello che deve essere attuato, cioè i sindacati dei giornalisti in tutto il mondo, le organizzazioni che lavorano in campo umanitario devono svolgere il loro ruolo e fare pressione affinché Israele cessi le sue aggressioni e affinché si possa arrivare alla fine di questa guerra. Non è possibile assistere a queste uccisioni, a questi scenari, con un mondo che non dice nulla. Per noi questa è una cosa vergognosa. Ovviamente c'è anche il diritto a lavorare in libertà e altre cose.
Thank you.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
Torniamo al Festival dei Diritti Umani appena concluso. Vi abbiamo promesso di raccontarvi per flash alcuni momenti salienti. Ecco per esempio una parte dell'intervento di Gino Cecchettin davanti agli studenti, quando gli abbiamo chiesto cosa provava la notizia che nei bagni di alcune scuole qualcuno ha scritto «Viva Turetta!».
Mi fa molta pena, no? Anche perché che modello può essere una persona che deve passare i prossimi anni della propria vita in carcere, no? Dovremmo vedere quello come modello. Vorrei far provare a quel ragazzo che ha scritto questo una settimana di vita di Turetta oggi, una settimana della frustrazione che Filippo probabilmente ha vissuto quando non è riuscito a gestire quell'emozione, e quindi forse dopo cambierebbe idea. Io ho visitato 2 volte il carcere e ho avuto modo di parlare con i carcerati. E molti sono seriamente pentiti di quello che hanno fatto, perché nella vita si può sbagliare anche gravemente, e loro dicono: cioè, io non vedo i miei affetti, non vedo le mie felicità, sono qua in un luogo isolato, però questi ragazzi io vorrei parlare, vorrei veramente il confronto, perché è a loro che dobbiamo parlare, e dobbiamo parlare anche con umiltà, perché se sono arrivati a fare questo, a scrivere questo, vuol dire che comunque hanno vissuto diciamo una mancanza di qualcosa, e veramente cercherei il confronto. Dovremmo cercare il confronto più che l'attacco, perché poi l'attacco ci permette di avere altri emoli e far capire loro che effettivamente Filippo non sta passando delle grandi giornate, quindi se lo vuoi imitare lo puoi fare, insomma. Fai una settimana in carcere, vai una settimana, meglio ti consiglio di andare una settimana in Africa, dove mancano gli elementi essenziali, capisci cos'è la vita vera, in Africa o in altri posti dove si può fare missione, e secondo me quello forse ti fa capire un po' più della vita.
Riprendiamo in Rights Now la tradizione di segnalare libri ed eventi a favore dei diritti umani. Quella che sentirete adesso è una voce conosciuta a questi microfoni.
Quando il 25 agosto del 2022 500 donne hanno potuto assistere ad una partita di calcio nello stadio Azadi di Teheran, dagli spalti hanno cantato in coro Blue Girl di Stevie Wonder. Blue Girl era come veniva chiamata Sahar Kodhari, 29 anni, originaria del villaggio di Salm in Iran, che il 9 settembre 2019 è morta dopo essersi data fuoco per non sottostare al processo che la vedeva imputata per essere entrata in abiti maschili nello stadio, interdetto alle donne dal 1981, 2 anni dopo l'ascesa al potere dell'Ayatollah Khomeini. Una protesta contro il velo e per esibire i propri capelli che da 40 anni infiamma le donne iraniane di ogni ceto e di ogni professione. Dalla nuotatrice Elham Asghari, costretta per nascondere le sue forme a scendere in acqua con un costume che può pesare fino a 6 kg, alla giudice della Corte Suprema Shirin Ebadi, Nobel per la pace nel 2003, premio che le venne poi sequestrato 6 anni dopo dalla polizia morale, dalla giornalista in esilio Masih Alinejad, fondatrice del movimento femminista My Stealthy Freedom, la mia libertà clandestina, alle proteste represse con ferocia dal regime iraniano in seguito alla morte di Mahsa Jina Amini, arrestata dalla polizia morale perché aveva una ciocca che fuoriusciva dal velo.
Infatti Fabio Poletti, insieme a Cristina Giudici, hanno scritto Vita e libertà contro il fondamentalismo. 40 biografie di uomini e donne che combattono, rischiando a volte la vita, l'oscurantismo. Il libro è edito da Mimesis e domani, martedì 20 maggio alle 18.30, al Teatro Parenti, verrà presentato insieme a Ryan Tabrizi, Ionista Fuic e Maurizio Crippa.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Per ora è tutto. Ci potete seguire anche sulla newsletter iscrivendovi a danilodebiasio.substack.com. Per donazioni a 5 per 1000, fondazionediritti umani.org.